Ecco, allora, la parte che dobbiamo fare noi, cioè apri la porta, è quella relativa all'agnello dell'Apocalisse, un po' vedendolo anche in relazione ai testi un po' veterotestamentari dell'Antico Testamento e anche della tradizione giudaica dell'apocalittica. E ci siamo divisi così che Piero fa una prima parte sull'agnello dell'Apocalisse, poi ci passi, e dopo io poi faccio una seconda parte, forse qualche cos'altro ancora sull'agnello dell'Apocalisse e poi sulla la figura, il rapporto con l'Antico Testamento e tradizione giudaica, anche se poi Piero probabilmente anche lui dirà qualche cosa, ma comunque non ci ripeteremo. Ecco Piero.
Dunque io ho seguito un libro molto importante per questa presentazione, posso citarti?
Ah,
se
di me, ah,
no,
porca miseria.
No, è la tesi che ha fatto Sandro. E quindi io accenno appunto alla presenza dell'agnello in questo libro dell'Apocalisse, che per me, come l'ho letto, è il libro della speranza. Perché c'è questo agnello che è sgozzato e però è anche in piedi, vittorioso e risorto. E quindi è un libro che poi è molto bello, perché alla fine c'è tutta una progressione di eventi che poi porta alla fine, alla vittoria finale, che viene celebrata con un grande matrimonio. Ecco, il libro dell'Apocalisse e si apre proprio con la figura di Gesù e si chiude sempre con la figura di Gesù Cristo. E in mezzo invece Gesù non è più nominato, ma viene nominato questo agnello. Nel libro dell'Apocalisse appunto inizia come rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede a Gesù per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi c'è una catena di informazioni che parte da Dio e poi passa attraverso Gesù e passa attraverso quest'angelo e alla fine arriva Giovanni. E Giovanni ce la trasmette: beato chi legge e beati coloro che ascoltano queste parole di profezia e le mettono in pratica. E chiude questo prologo con il tempo è vicino. E in questo libro Gesù Cristo è presentato come un agnello immolato, c'è sempre scritto qui, però secondo me, per come lo leggo io, la traduzione più corretta sarebbe sgozzato proprio, perché è una morte cruenta. Questo sgozzamento che ha, da questo sgozzamento è fuso questo sangue di cui si parla continuamente nell'Apocalisse, che è il sangue attraverso cui noi siamo stati salvati. E però quest'agnello che è sgozzato, immolato, è anche in piedi, cioè risorto e vittorioso. Queste due figure, dell'agnello immolato e in piedi risorto, sono sempre messe assieme come un'unica persona, cioè il morto e risorto. Il morto sgozzato e il risorto sono l'unica persona, cioè la morte e la risurrezione sono un unico evento, per come ci presenta Giovanni. Ma poi Giovanni non è che si inventa le cose, in realtà Gesù stesso dopo la risurrezione è apparso come un uomo ferito a morte e però risorto. E il problema si è posto subito a Tommaso, che non ci credeva, e dopo allora nel Vangelo della risurrezione di Giovanni c'è quel bellissimo episodio di Tommaso che ci invita a a fare un atto di fede in questo Gesù. E difatti Tommaso all'inizio, come tutti noi, fa fatica a credere, ecco, 18 giorni dopo, al capitolo 20 di Giovanni, 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Quindi questo corpo, che è un corpo vero, però è un corpo risorto che è diverso, perché a porte chiuse si presenta in questa stanza. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Ecco, quindi Tommaso è uno di noi che fa fatica a credere, e però ecco, strappa al Signore una beatitudine: beati quelli che, non avendo visto, crederanno. Quindi questo agnello si presenta nell'Apocalisse come con il segno della ferita, perché è sgozzato e però è risorto. E questo verbo vittoria, vincere, compare 32 volte, sono conti che ha fatto Sandro, compare 32 volte nel Nuovo Testamento, di cui 16 volte solo nell'Apocalisse. Perché lo scrittore Giovanni ci tiene proprio a dire che questo agnello sgozzato è risorto e ha vinto. E ce lo ripete per 16 volte, in maniera tale che noi ce lo mettiamo bene in testa. Poi nell'Apocalisse ci sono altre due figure che vanno sempre assieme, cioè colui che siede sul trono, che è Dio poi, e l'agnello, vengono sempre glorificati insieme. Ottengono tutti queste due persone, queste due figure, ricevono la lode, e dopo lo vedremo, uguale, quasi con le stesse parole. Ecco, allora adesso quest'agnello è la figura centrale, quest'agnello è la figura centrale dell'Apocalisse, perché anche questi compare 28 volte in 11 capitoli. Questi numeretti non è che dicano moltissimo, dicono soltanto l'insistenza che ha Giovanni, lo scrittore sacro, di presentarci quest'agnello, e lo fa per 28 volte in 11 capitoli, dal capitolo 5 fino al capitolo 22, c'è una progressione, ecco, e viene presentato con diversi titoli, e dopo li elenchiamo brevemente. Quest'agnello immolato, sgozzato, in piedi, vittorioso e risorto, si trova in mezzo al trono. Quindi ci sono delle figure che a me non me le so spiegare, ma le prendo come segno di un grande mistero. Quest'agnello è in mezzo al trono, ma in questo trono c'è anche seduto Dio, però l'agnello è in mezzo, e Dio viene sempre caratterizzato come colui che siede sul trono. Poi quest'agnello è al centro della creazione, perché è circondato da questi quattro esseri viventi, che, per come l'ho letto io, è la creazione. Poi questo agnello sgozzato, in piedi e vittorioso, è al centro della storia sacra, perché è in mezzo a 24 vegliardi, che sono, da quello che ho letto, rappresentano i 12 patriarchi, i capi delle 12 tribù di Israele, e i 12 apostoli, come in rappresentanza di tutti i credenti. E però questo agnello è anche il rivelatore dei segreti di Dio, perché è l'unico che ha il compito di, e dopo lo vedremo un momentino, di aprire il libro, di leggerlo e di aprire i sigilli. Però attorno al trono in cui è seduto Dio, nel cui mezzo c'è la presenza di questo agnello immolato e risorto, ecco, attorno a questo c'è il mondo intero, perché lo leggeremo, attorno a lui ci sono gli angeli, miriadi, ci sono tutte le creature del cielo e della terra, sottoterra, nel mare, e tutte le cose, anche le cose, e tutta questa immensa rappresentanza di questo, e sono tutte, cantano le lodi di Dio, dopo lo leggeremo. Quindi nell'Apocalisse proprio è condensato tutta la lode che il mondo, sia nella, nei cieli e il mondo sulla terra devono tributare a Dio, a colui che siede nel trono e anche all'agnello. Quindi tutta la creazione è davanti a Dio e si incontra con Dio attraverso sempre l'agnello, questa figura di agnello che è una figura concreta. Ecco, è soltanto attraverso l'agnello che tutte queste persone, gli angeli, le creature, eccetera, possono arrivare a Dio. Ecco, prima di parlare dell'agnello dell'Apocalisse, vi dico alcune figure che già compaiono nel Nuovo Testamento, specialmente nel Vangelo di Giovanni. Però queste figure vengono portate al loro apice, al loro splendore nell'Apocalisse. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, Giovanni Battista presenta al suo popolo Gesù, quest'uomo che sta camminando, proprio un uomo in carne e ossa che cammina, e dice: questo è l'agnello di Dio. Sono le prime parole che Giovanni rivolge al suo popolo riguardo a Gesù, è l'agnello di Dio. Poco più avanti, sempre Giovanni Battista va un po' più avanti nella rivelazione e dice, al capitolo 1, versetto 34, dice: io ho visto e ho reso testimonianza che questo uomo che cammina in carne, è il figlio di Dio. Quindi prima l'ha presentato quest'uomo che gli sta venendo incontro come agnello di Dio, e adesso invece lo presenta come figlio di Dio. Poi più avanti Giovanni Battista va ancora più oltre nella rivelazione e lo presenta Gesù come sposo. Sono tutte figure che poi compaiono nella loro bellezza e splendore nell'Apocalisse. Al capitolo 3, al versetto 29, Giovanni Battista dice, sta discutendo con i suoi discepoli, con questo giudeo: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è sposo. Ecco questa figura bellissima che compare proprio alla fine dell'Apocalisse. Ma l'amico dello sposo che è presente, l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Io, il mio compito è finito, dovevo presentare al mondo Gesù, uomo, come agnello di Dio, come figlio di Dio e come sposo. Io la mia missione l'ho compiuta. Però Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni, fa un'altra rivelazione di se stesso. È al capitolo 2, al versetto 19 del Vangelo di Giovanni. Lui è appena entrato nel Tempio, ha fatto un po' di pulizia, ha cacciato via i venditori e gli chiedono spiegazioni. E allora Gesù dice: questo tempio ormai è finito, distruggetelo, perché io ne costruisco un altro in 3 giorni. Dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quindi Gesù si presenta come tempio, e anche questa figura del tempio compare nel suo splendore proprio alla fine dell'Apocalisse. Io dirò delle cose che voi sapete a memoria, quindi delle robe che non sono notate, però a me sono molto piaciute ricordarmele una dietro l'altra. Quindi Gesù è il tempio, però Gesù si presenta anche come pastore. E anche questa figura compare nell'Apocalisse come caratteristica di questo agnello sgozzato e risorto, perché al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni e al versetto 11 dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Poi però sulla faccenda del Tempio fa una sua riflessione anche Paolo nelle lettere ai Corinti, e dice che nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 3, al versetto 16, ci presenta come noi, come tempio di Dio. Dice: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Poi nella seconda lettera, al capitolo 6, al versetto 16, dice: noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Come Dio stesso ha detto: abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio. Queste figure Paolo le prende da Ezechiele e dal Levitico. Ora, nell'Apocalisse, qui nel Vangelo, Gesù dice: io sono il Tempio di Dio. Nell'Apocalisse, quando si viene presentata la Gerusalemme celeste, dice che il Tempio in questa città meravigliosa, il Tempio è colui che siede nel trono e l'agnello. Sono il Tempio. Però anche noi siamo il Tempio. Quindi c'è tutta questa, io non so andare oltre, però mi piace questa insieme di figure che si intrecciano l'uno con l'altra e fanno tutt'uno, non so andare oltre, quindi c'è qualcuno che dopo con parole più chiare, però a me è piaciuto perché è una cosa bellissima, insomma, questo, noi siamo il Tempio, Gesù è il Tempio, in questa città non c'è il Tempio ma è Dio e l'agnello sono il Tempio, e anche noi. Allora dopo, ecco, sempre in una lettera di Pietro, noi siamo presentati come, al capitolo 2 della prima lettera di Pietro, al versetto 9, dice: voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che si è acquistato, perché, ecco, e questa figura anche qui viene ripresa e riportata a una grande bellezza nell'Apocalisse. Ecco, noi siamo il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi, che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Quindi noi siamo stati salvati per un compito. Siamo stati eletti sacerdozio regale per un compito solo, per proclamare le opere meravigliose. E la stessa cosa viene detta, portando a un livello bellissimo, nell'Apocalisse, come noi come popolo sacerdotale. Queste figure poi compaiono già nell'Antico Testamento, in Isaia e nell'Esodo. Ecco, quindi sono portate, mentre lì erano delle figure, delle profezie, ecco, si parlava al futuro, qui nell'Apocalisse si parla al presente e perché sono realizzate. Ecco, adesso allora facciamo una carrellata su questa figura dell'agnello sgozzato e risorto e vittorioso, e ricordiamoci che sono sempre queste due figure messe insieme, perché sono eventi contemporanei, insomma, come se fossero. Ecco, cominciamo dal capitolo 5, al capitolo 5 dell'Apocalisse, ecco, dice: e vidi un uomo, e vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono. Poi dopo si dirà che Giovanni, che questo colui che è assiso nel trono è Dio. Ecco, vidi un libro a forma di rotolo, scritto davanti e di dietro, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Fino adesso non si parla dell'agnello. È qui che compare, che entra in scena l'agnello. E dice: ma nessuno né in cielo né in terra né sottoterra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. E io piangevo molto, perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Quindi si è trovato, viene presa dall'Antico Testamento questa immagine è applicata a questo agnello, cioè viene chiamato leone della tribù di Giuda e germoglio di Davide, cioè appartenente alla stirpe di Davide. E poi, dice Giovanni, vidi ritto in piedi, vittorioso, ecco qui, è bello questo, in mezzo al trono, lo vidi ritto in mezzo al trono, non so come, ma nel trono c'è seduto anche qualcun altro, circondato dai 4 esseri viventi e dai vegliardi, un agnello come immolato. Ora, questo agnello compare adesso circondato dai 4 esseri viventi di cui ha parlato prima, che ho letto sono il segno della creazione, e dai 24 vegliardi, che sono il segno della storia sacra, della storia del mondo, e tutto attorno a questo, a questo trono in cui c'è seduto colui che siede sul trono, e in mezzo al trono c'è questo agnello immolato e risorto. E con agnello aveva sette corni e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono. Ecco, questo gesto di consegna, ecco, fa sì che Dio presenti a tutto il mondo, in cielo e in terra, presenti l'agnello come soltanto colui che è in grado di leggere il pensiero di Dio scritto in questo libro. E questo segno fa sì che allora anche i quattro esseri viventi, i 24 miliardi, si prostrano davanti all'agnello, cioè danno un segno di adorazione che viene riservato nell'Antico Testamento solo a Dio. Poco prima, alla fine del capitolo 4, Dio riceve lode dai quattro esseri viventi e dai 24 miliardi con queste parole: tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create e sussistono. Questo sono il canto di lode che viene riservato a Dio. Vediamo poco più avanti che lo stesso canto di lode è riservato all'agnello, identico, quasi con le stesse parole. E allora, ecco, c'è appena viene consegnato il libro all'agnello, ecco che viene consegnato il libro all'agnello e i quattro esseri viventi, i 24 miliardi, adorano. E dice allora, sentite con quali parole questi quattro esseri viventi, i 24 miliardi, adorano l'agnello e dicono: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato sgozzato, immolato, e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Ecco, tu sei degno, e li hai costituiti, sei stato immolato, hai effuso il tuo sangue, perché con il tuo sangue hai riscattato il mondo intero, tutti. È bellissimo che in questa Apocalisse non si parla mai solo di Israele, se non in un certo punto, ma si parla di tutti gli uomini. E questo concetto lo ripete parecchie volte, insomma, ecco. Questo i 24 miliardi e i quattro esseri viventi. Poi la rivelazione va ancora oltre. Poi dice: intesi voci di molti angeli. Ecco, entrano in campo gli angeli. Intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. C'è una seconda cerchia. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Diceva una gran voce, ecco, state attenti: l'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Le stesse parole che i vegliardi e i quattro esseri viventi avevano tributato a Dio. Invece qui, ecco, gli angeli le offrono questo inno all'agnello. E quindi l'agnello viene proprio associato in maniera strettissima a colui che siede nel trono. Ma la rivelazione va ancora oltre e dice: tutte le creature del cielo, e qui è bellissimo perché entriamo in campo noi, cioè mentre prima adesso tutto si è svolto in cielo, adesso questa lode si trasmette anche alle persone, alle cose che sono sulla terra, perché anche da qui noi ci dobbiamo unire a questo canto di lode che viene svolto in cielo. Cominciamo anche noi da questo, su questa terra. Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra, nel mare, e tutte le cose ivi contenute, udì che dicevano, anche le cose parlano. È bellissimo questo qui. Dice: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E dopo allora i quattro esseri viventi proclamano l'Amen e i vegliardi si prostrano in adorazione. Quindi c'è tutto il mondo attorno a questo trono in cui è seduto colui che siede sul trono e nel cui mezzo c'è l'agnello. E in questa lode noi sulla terra siamo uniti e siamo chiamati a partecipare a questa lode, già da qua. Quindi anche di qui viene trasportato, come ho detto io, anche il cielo viene calato un po' sulla terra.
Se dico delle stupidaggini che tu lo dici subito.
Perché li dico loro.
Ecco, allora, adesso siamo alla fine del capitolo 5 e abbiamo già visto alcune come viene chiamato l'agnello, viene chiamato leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, colui che è degno di aprire il libro, e poi lui è degno di aprire il libro perché è stato immolato, quindi l'agnello sgozzato, che ha riscattato, quindi è lui che salva, con il suo sangue salva. E sono tutte figure che erano già presenti nell'Antico Testamento e sono portate alla loro pienezza, alla loro realizzazione nel Nuovo Testamento con il Signore Gesù. Ecco, e poi ecco, gli hai costituiti, dice, gli hai costituiti per il nostro Dio, dopo averli salvati e riscattati, un regno di sacerdoti. E questa faccenda del regno dei sacerdoti l'abbiamo vista anche prima, è una figura che già compare nell'Antico Testamento e dopo magari se abbiamo un momentino di tempo lo facciamo. Già non nasce dal niente, nasce già dall'Antico Testamento, dal libro dell'Esodo, che si parla già di regno di sacerdoti. E dopo magari lo vediamo dopo. Ecco, poi dice al capitolo... ecco, adesso passiamo invece al capitolo, questa grande liturgia, ecco, in questa grande liturgia noi partecipiamo già su questa terra, per esempio nella Messa c'è tutto un richiamo di questi esseri celesti a cui noi ci associamo, ecco, quindi nell'Eucaristia, ecco, noi realizziamo qui sulla terra questa canto di lode che è invece messo e realizzato in pienezza in cielo, però anche noi qui sulla terra ci partecipiamo. E al capitolo 6 ecco che allora l'agnello comincia il suo compito di spezzare i sigilli e di aprire il libro e di rivelarci il pensiero di Dio. E quindi ci sono tutti i sigilli e poi alla fine del settimo sigillo ecco che compare un tratto abbastanza misterioso e che può creare dei problemi, un tratto che è applicato all'agnello. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vidi che ci fu un violento terremoto. Poi va più avanti, dice, allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti, infine ogni uomo schiavo e libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti, e dicevano ai monti e alle rupi, cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Quest'agnello che è mite, presentato come mite, come uno che non apre la bocca, che si fa tosare, che si fa portare al macello, ecco, però questo agnello è pieno di ira. E io... per come anche l'ho letto, però appunto io sono Pierazzoni e basta, lì è giusto che l'agnello si era adirato, pieno di ira, perché è adirato contro le potenze del male che tengono schiavi gli uomini. Non tanto contro gli uomini quest'ira dell'agnello si scatena, ma si scatena proprio contro il male che tiene soggiogati gli uomini. Perché Gesù è morto per salvare gli uomini, quindi non può dopo terrorizzarli. E invece quest'ira è contro, come l'ho letto io, e poi dopo c'è qualcuno che... però io me la sono letta così. Quindi quest'ira dell'agnello è forte perché abbiamo nella Bibbia dell'Apocalisse si vede benissimo che c'è questo combattimento fino all'ultimo, la distruzione del male. Ecco, dopo allora al capitolo 7... ecco, c'è la visione di queste tribù di Israele, ma accanto subito dopo c'è la visione di questa moltitudine immensa che nessuno poteva contare, al versetto 9 del capitolo 7, che nessuno poteva contare, di, e qui è bellissimo, di ogni nazione, razza, popolo, lingua, tutti quanti, senza esclusione, tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Quindi l'agnello è qui presentato come salvatore, perché anche colui che siede sul trono salva attraverso il sangue di quest'agnello, e questo viene ripetuto moltissime volte nell'Apocalisse. Quindi ecco, e poi allora c'è questo, uno dei vegliardi, dei 24, chiede a Giovanni, dice: chi sono quelli vestiti di bianco? Dove vengono? E gli rispose: Signor mio, tu lo sai, ed essi, ecco qui, sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue degli agnello. La grande tribolazione, come l'ho letta io, è la grande tribolazione della morte del Signore, è la grande tribolazione della vita degli uomini pieni di dolore, e in questa grande tribolazione, ecco, ci sono questi che hanno lavato le loro vesti nel sangue degli agnello, che salva tutti. Quindi l'agnello è presentato come il salvatore attraverso il sangue. Il suo sangue fuso da questo sgozzamento, da questa immolazione. E qui compare una prima visione che verrà portata alla sua grande bellezza alla fine, e dice: per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. Prestano servizio tutta questa gente qui, ecco, questo è il servizio liturgico. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda, è bellissimo questa protezione, non avranno più fame, non avranno più sete, né li colperà il sole, né arsura di sorta. Perché? Perché l'agnello sta in mezzo a loro e sarà il loro pastore, ecco la figura del pastore, e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E poi bellissimo questa figura di questo Dio che terge le lacrime dagli occhi, ed è il segno della pienezza del regno, dove non si piange più. Ecco, quindi dopo l'agnello apre gli sigilli e adesso andiamo al capitolo 15. Fino al capitolo 15 non si parla più dell'agnello, ma ci sono tante vicende, le trombe, la visione del drago, della donna, il combattimento, il drago che trasmette il suo potere alla bestia, e poi via via, ecco, ma dell'agnello ancora non se ne parla. Se ne comincia a riparlare al capitolo 15, dove l'agnello è presentato come colui che ci insegna a cantare. E ci dice come dobbiamo cantare, ci mette sulla bocca anche le parole di questo canto. E perché dice, nel capitolo 15, dice: e vidi pure un mare di cristallo misto a fuoco, e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome stavano dritti come sul mare di cristallo, accompagnando il canto con le arpe divine, cantavano questi sette angeli il cantico di Mosè, servo di Dio, è il cantico dell'agnello. E ci insegna proprio a cantare, e diventa un cantore, un maestro di canto. Grandi e mirabili sono le sue opere, o Signore Dio Onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o re delle genti, ecco qui, o re non re di Israele, re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, perché tu solo sei santo, tutte le genti verranno e si prostreranno, quindi tutte le genti. È tutto il mondo che viene chiamato, e questa immagine di tutte le genti sono immagini già presenti nell'Antico Testamento, in Isaia, bellissimo, insomma, che vengono chiamate le genti. Addirittura c'è credo nel capitolo 2 di Isaia, che sono le genti che chiamano Israele: venite. Israele è rimasto indietro, insomma, dice: venite, andiamo al monte del Signore, no? E quindi Quindi queste genti diventano le grandi protagoniste della vittoria finale di questa grande liturgia. Dopo il capitolo 15 andiamo al capitolo 19, sono i capitoli finali, i capitoli bellissimi in cui tutta questa progressione di preghiere, di liturgia, di canti dell'Apocalisse sfociano in questa grande vittoria che viene celebrata con un grande matrimonio. Al capitolo 19, al versetto 7, ecco che c'è, dice questo Giovanni, che è il rivelatore di queste cose: udii come una voce di un'immensa folla, simile a fragore, di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore. Ecco qui, ci sta introducendo in questa grande manifestazione della gioia in cielo. Ecco, rallegriamoci ed esultiamo e rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. È il punto finale della rivelazione dell'Apocalisse, il punto finale, le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta e c'è anche il vestito pronto, le hanno dato una veste di lino puro e splendente. Sono giunte le nozze dell'agnello. State attenti, sta preparando a questa grandissima visione di gioia e di splendore nel capitolo 19. E poi nel capitolo 21, ecco, anzi nel capitolo 19 dice anche una cosa molto bella, dice, e poi aggiunse: queste sono parole veraci di Dio, sono parole di Dio. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo e dice di non farlo. Prima poco aveva detto, prima scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Ecco, preparatevi, perché chi partecipa a queste nozze è beato, cioè entra ormai nella beatitudine del cielo. Allora a questo punto siamo al capitolo 21, che è il capitolo 21. Nel capitolo 21 ecco che c'è questa nuova Gerusalemme, la sposa che sta entrando e deve entrare in una realtà nuova, per cui viene fatta una grande pulizia, perché deve essere preparata tutta la scena per ricevere questa sposa splendente. E quindi dice: vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Pulizia, tutto sparisce, tutto il vecchio sparisce e compare il nuovo. Perché deve accogliere questa sposa, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ecco qua la bellezza di questa scena. E qui dice una cosa che a me ha fatto pensare parecchio. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Dal trono. E sul trono c'è sempre colui che siede sul trono e c'è presente in mezzo l'agnello, che è lo sposo. Ecco, questa voce dice, la dimora di Dio con gli uomini. Cioè, questa Gerusalemme, che è la sposa, diventa la dimora di Dio. La sposa è la dimora di Dio. Ma questa immagine della sposa che dimora dell'uomo, dello sposo, parte da lontano, secondo me. E dico delle cose che però le dice Piero Azzoni.
Chiudete il registratore.
Chiudete il registratore. Nella creazione dell'uomo e della donna già compaiono dei segnali. Che sono al capitolo, eccolo qui, al capitolo 2, ecco, c'è Adam che viene addormentato e il Signore gli toglie la costola e richiude la carne al suo posto e plasma la donna e dice: il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo, ad Adam. Allora Adam disse: questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo è stata tolta, Is. Ecco, quindi Adamo riconosce che quella fa parte, sono due persone che si devono completare. Allora dice, continua lo scrittore, dice, per questo, fatto della creazione di questa unione, di queste due persone, l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre. È l'uomo che abbandona, non è la donna che abbandona per andare all'uomo. È l'uomo che abbandona la sua casa per andare dalla sua donna che diventa la sua casa, la sua nuova casa. E questa visione la mette in chiaro molto nel libro di Ruth, che prima di dire queste cose qui ho consultato un esperto.
Henry De Luca, non me.
Henry De Luca, e tu hai fatto la conferma. Dice nel libro di Ruth, dei giudici, ecco qua, nel libro di Ruth, eccolo qua, dice, c'è Ruth e la Noemi che cerca di convincere le sue nuore ad andare via perché lei non ha più niente da offrire, niente. E al capitolo 1, al versetto 8, dice, Noemi disse alle due nuore, andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. E qui diventa il versetto 9. Nella traduzione dei 70, nella traduzione del Diodati, nella traduzione di Girolamo e nella traduzione della inglese St. James Version, quella lì, ecco, portano questa frase: il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare riposo nella casa di un marito. Ma il testo greco tradotto letteralmente non dice così. Dice così il testo, la traduzione letterale: darà a voi Dio e troverete quiete, donna casa del suo uomo. Dice proprio così. La donna è la casa dell'uomo, come anche qui nell'Apocalisse Dio dice quella è la mia dimora, e quella è la sposa. È lo stesso concetto, sono tutti concetti identici. Ed è una cosa bellissima questo qui, presentato così, a me è piaciuto moltissimo. Ma a me Pierazzoni, E quindi c'è questa figura della donna che è bellissima e che va, secondo me, valorizzata. Ecco, io non ho mai sentito parlare del matrimonio così, ma invece è una cosa bellissima. Dice, ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suoi popoli. E qui ci martella questo scrittore, perché lì sono i popoli. Ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, perché le cose di prima sono passate. Tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Questa immagine è bellissima, di una grandissima dolcezza. Ecco, poi allora qui va più avanti, si vede questa sposa, ecco, che è tutta pronta come una sposa adorna per il suo sposo, che è l'agnello. E questa figura viene dall'Antico Testamento, da lontano, perché per esempio nel libro di Osea, ecco, è presentato questo bellissimo sposalizio, questa bellissima unione di Dio con il suo popolo, ecco, che porta la donna nel deserto per parlare al suo cuore, per fare la sua sposa, insomma, ecco. Quindi, e viene questa immagine, lì erano delle profezie, e qui la profezia viene realizzata nella sua pienezza. E quindi allora quest'angelo prende Giovanni e lo porta sempre più vicino a vedere cos'è questa città, questa sposa. L'angelo mi trasportò in spirito, al versetto 10 del capitolo 21, l'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. E poi viene descritta questa questa città viene descritta con le mura, eccetera, le fondamenta e via così. Però va più avanti e l'angelo porta dentro la città il Giovanni. E al versetto 22 del capitolo 21 dice: non vidi alcun tempio. Giovanni si aspettava il tempio perché è la costruzione principale della città di Gerusalemme, c'è il tempio. Non vidi nessun tempio in essa. Perché? Perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E qui appunto ricordo quell'immagine che l'Agnello e Dio sono il tempio, Gesù è il tempio di Dio, noi siamo il tempio di Dio. Quindi c'è tutto questo intreccio di figure molto belle che ecco, me le tengo dentro e basta. La città non ha bisogno di luce, ecco, poi c'è un'altra, l'agnello è presentato anche, oltre che come tempio, l'agnello è presentato come luce, perché dice la città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina, la gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'agnello. E questa luce che proviene dalla gloria di Dio e dall'agnello serve perché le nazioni cammineranno alla sua luce, per entrare dentro questa città che non ha, in cui questo nuovo tempo, in cui c'è sempre il sole, c'è sempre la luce, le porte sono sempre aperte, ecco, e c'è sempre questa lode, questo ingresso continuo di popoli, ecco, in questa, quindi, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E questo agnello è anche il possessore di questo libro della vita in cui sono scritti i nomi di quelli che entrano in questa città, questa innumerevole folla, è tutto scritto. E poi compare un'altra immagine molto bella, che dice: mi mostrò l'angelo un fiume di acqua, viva, limpida, come cristallo che scaturiva dal trono. Questo trono è una cosa complessa, perché nel trono è seduto Dio, nel trono c'è anche l'agnello, e dal trono esce anche quest'acqua. E chiaramente sono riferimenti che nel Vangelo di Giovanni li troviamo, insomma, ecco, nella Samaritana, il pozzo, Gesù che dice: da quest'acqua, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. E in questo dice che questo, in mezzo alla piazza della città e da una parte all'altra del fiume si trova un albero di vita. Quest'albero comprende, qui sono visioni così misteriose, belle, che non si possono descrivere, ma si devono soltanto tenere nel cuore, perché questo albero prende tutto, la piazza, il fiume, dentro, e quest'albero ha delle foglie che guariscono le nazioni, come se le nazioni fossero delle persone, le guariscono. E poi qui dice: non vi sarà più maledizione, il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei, e i suoi servi lo adoreranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ecco, e siamo arrivati ormai alla conclusione di questa carrellata, di questa presentazione dell'agnello nell'Apocalisse, perché ecco, adesso c'è l'epilogo e nell'epilogo ritorna Gesù che ricorda che ha mandato il suo angelo per testimoniare, per dire che queste cose sono importanti da tenere dentro, perché sono proprio una parola diretta di Dio, proprio di questo Dio e dell'agnello. Io, perché, dice Gesù, sono la radice della stirpe di Davide. E qui allora la sposa, spinta dallo spirito che è dentro lei, grida: vieni. E allora, e chi ascolta, cioè noi, ripetiamo: vieni. E poi chi ha sete venga, ecco il riferimento all'acqua che scaturisce. E poi allora colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto. E allora noi gli ricordiamo che deve venire: vieni Signore Gesù. Ecco, questo è questa carrellata di questo. Poi ci sarebbero da guardare qualche un po' più in dettaglio qualche figura, però adesso credo che siamo.
Va bene. Beh, è stato...